le cattiverie devono comparire tutte. Voi sapete qual è il problema delle province, no? Hanno fatto un decreto legge, domani vi spiegherò che cos'è il decreto legge, che non è stato inventato proprio per questo, che in nome del risparmio di costi della politica ha deciso di tagliare le province, di riformulare la mappatura delle province in Italia, fissando dei coefficienti non meno di 300.000 abitanti e non meno di un certo numero di chilometri quadrati, per cui la provincia di Ferrara sopravvive, ma Modena e Reggio devono fondersi, Parma e Piacenza devono fondersi e in Veneto anche altre devono fondersi, non mi ricordo quale. E a che punto siamo? A che punto siamo? Siamo al punto che il decreto legge è in fase di conversione. Come vi spiegherò domani, ma vi anticipo oggi, il decreto legge deve essere convertito in legge, cioè approvato dal Parlamento entro 60 giorni, se no scompare, fa puff e non c'è più. Nel frattempo le regioni hanno impugnato la Corte Costituzionale, anche questo vi devo spiegare. Il governo però, almeno il ministro pro tempore della funzione pubblica, Patroni Griffi, che è un magistrato del Consiglio di Stato, non a caso, dice io vado avanti. Il problema è che non si sa dove va, perché le regioni devono, a brevissimo, fare una proposta di riordino delle province, poi il governo fa il suo progetto di legge, ci sarà una legge di riordino delle province, ma il problema è che cosa c'è di tutto quello che sta nella provincia. Ed ecco la notizia. Giornale meritorio è il Corriere della Sera. Prefetture, il seminario di Italia Decide, Italia Decide tra virgolette perché deve essere una specie di associazione, virgolette, riforme bloccate da veti e gelosia. Che c'entrano le prefetture con le province? Chi sono i prefetti? Perché si parla di questo? C'entrano, perché le province sono nate per dare qualcosa da fare ai prefetti. O meglio, le province sono un'articolazione del governo centrale. Nella tradizione napoleonica, che noi abbiamo ereditato con l'unificazione, esisteva il governo. Sul territorio il governo era articolato per province. A capo di ogni provincia c'era un prefetto. Sotto c'erano i comuni, che hanno cominciato a acquisire un po' alla volta uno statuto democratico lentamente. Ma fino al 1951, cioè dopo la Costituzione, al capo della provincia c'era il signor prefetto, che è un funzionario dello Stato, alto funzionario dello Stato, Ministero degli Interni. Solo dopo è stato nominato, è stato previsto che fosse elettivo la carica del presidente della provincia, per cui la provincia nasce come articolazione del governo. C'è la provincia, c'è la questura, c'è il comando dei carabinieri, c'è l'intendenza di finanza, tutte cose articolate su base provinciale. Allora il genio tecnico, perché noi siamo pieni di tecnici nel governo dei tecnici, conosceteli e apprezzateli. Il genio tecnico Patroni Griffi, che è quello che poi scrive queste cose perché è ministro della funzione pubblica, si è immaginato di fare con un decreto legge trasformare le province in cose diverse, ma il problema è che le province non sono un'articolazione tanto dell'amministrazione locale. Le regioni le volevano sopprimere, non le hanno potuto sopprimere perché erano previste in Costituzione. Hanno dato un po' di funzioni che si riprenderebbero volentieri, ma il problema è che l'amministrazione pubblica centrale, quella dello Stato, sta articolata nelle province. E allora eliminare le province non è solo eliminare i consiglieri provinciali, ma è anche riordinare i signori prefetti. Questo non c'entra. Roma, in tempi di spending review anche i prefetti sono costretti a fare i conti con le duplicazioni di sprechi presenti nella ragnatela di uffici provinciali che sono fisicamente in periferia, ma che gerarchicamente, bravo questo giornalista, usa i termini tecnici, dipendono dagli apparati centrali dello Stato. Il prefetto è sottoposto al ministro degli interni. Rapporto di gerarchie. Le riforme Bassanini degli anni 90, bla 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 bla, sono lettera morta a causa di stupide e miopi gelosie e di veti incrociati. Per questo lo Stato ha dovuto ammettere che il progetto di accorpamento non si può realizzare. La diagnosi l'ha fatta il professor Vincenzo Cerulli-Lelli, che è un caro collega, davanti a una platea di centinaia di prefetti, in cui in sostanza, bla bla bla, ha insistito Cerulli-Lelli, la presenza dello Stato è ancora eccessiva in periferia, con uffici separati l'uno dall'altro. Su questo terreno ha convenuto il ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri, donna in gamba, si poteva fare molto di più anche per recuperare lo scollamento verificatosi tra le istituzioni e i cittadini. Beh, questo non c'entra molto, ma vedete che divertente la Repubblica Italiana. Il governo fa con decreto legge ciò che non si può fare con decreto legge e molti contestano che si possa fare con legge ordinaria, visto che il 132 prevede un procedimento per cambiare le circoscrizioni delle province aggravato. Ma io non ci credo che bisogna seguire quel procedimento anche per fare una riforma complessiva delle province. Sono una minoranza, ma io penso che non sia bisogno. Ma il problema è che non si fa con decreto legge, perché il decreto legge diventa operativo il giorno stesso. Per cui è immediato l'effetto del decreto legge. Un decreto legge che mette in moto un meccanismo che non è immediato, già un decreto legge fuori dai presupposti, come vedremo domani. Ma poi scoprono che questo riaccorpamento delle province, pensato perché così si risparmia di questo stupido governo locale che costa tanto, in realtà incasina tutto l'apparato dello Stato, perché le province sono apparato dello Stato. Schizofrenia si chiama. Ma non è una malattia, la malattia è l'ignoranza, perché chi fa queste cose dovrebbe sapere la B, C e possibilmente anche la D, E di queste cose, ma sa solo mezza A e la Z, il resto non lo sa. Ciò nonostante fa il ministro tecnico. E c'erano altre domande su altre questioni? Voi avete le precedenze? Dica. Per violazione della privacy.
Sì, perché appunto utilizzati i dati della persona. Cioè, non
ma che dati erano?
La tessera del tifoso funziona per.
Ah, la tessera del tifoso che sarebbe una violazione della privacy.
Sì, esatto, fatta
apposta. Sì, siamo pieni di regole stupide e la privacy è una fucina di regole stupide. Non sono tutte stupide naturalmente, alcune sono preziosissime, ma ci sono delle regole molto stupide e continuamente vengono pizzicate delle cose più o meno serie dell'autorità della privacy, che diciamo che non è molto lineare nei suoi atteggiamenti, è diventato un bel tormento, nel senso che se voi fate l'ultima che ho scoperto, vado in biblioteca, noi abbiamo una bellissima biblioteca, la mia sezione me la curo io, mi ordino le cose più belle del mondo, e vado a prendere un libro che me l'ho ordinato e non c'è, è in prestito. Allora vado dal bibliotecario, cioè mi dice chi è che ha preso il prestito. Non glielo posso dire. Perché non glielo posso dire? Perché è coperto dalla privacy. Ma porca miseria, potrò sapere a chi chiedere il libro? No, perché potrebbe essere un libro, non so, sull'AIDS. Allora, perché è chiaro, se uno che prende un libro sull'AIDS, c'ha l'AIDS. Questo è un cretino dell'amministrazione dell'università che ha deciso che loro hanno un registro in cui guardano e dicono ah sì, io so chi è, ma non glielo dico. Noti che poi sono anche firmati, per cui la mia firma si riconosce perché è fatta così, e come quella di Zorro, non siamo in molti ad avere un nome così breve, accorciabile, eccetera. Molti sono riconoscibili perché firmano stupidamente, in autoviolazione della propria privacy, col nome e cognome. Questo. Quella è la questione della privacy, se abbiamo tempo magari la affrontiamo quando parliamo di libertà. Non so nulla, perché io poi della giustizia sportiva me ne tengo lontano anche. Ci sono altre cose da me rispondibili, non sono ancora onnisciente, ci sto provando, ma con dei piccoli limiti. Allora, abbiamo una novità sul caso Sallusti, vi ricordate il caso Sallusti? Legge bavaglio, scontro in Senato e i giornalisti protestano in piazza. Oh, caspita, ma i giornalisti non stavano protestando contro la legge fascista che cacciava dentro il povero direttore Sallusti? Che cosa è successo? Si comincia a votare stamattina in Commissione Giustizia. Siamo in Commissione permanente, competente del Senato, in un clima di scontro. La riforma della diffamazione, il cosiddetto salva Sallusti, che bello il paese, io adoro un paese dove le leggi hanno un nome e cognome, è bello, dovrebbe arrivare in aula già domani, per cui la commissione dovrebbe finire, perché è calendarizzato domani l'aula, però in commissione stanno ancora litigando, perché? Il PD e l'UDC hanno molti dubbi sulla direzione verso cui si sta andando, con norme che per togliere il carcere dalle pene previste per direttore dei giornali, le innalzano talmente tanto da far diventare il provvedimento una nuova legge bavaglio. Cioè stanno facendo questo. Sallusti non va in carcere, però si aumentano moltissimo le pene. È una bastardata questa, eh? È una bastardata, perché imparerete, se non avete già imparato, e se no lo imparerete sulla vostra pelle, che le norme penali, se sono a favore, retrocedono sempre, retroagiscono sempre. Se sono invece aggravanti, non retroagiscono mai. Per cui se fanno una norma che dice non c'è carcere per il direttore che infama la gente, ma c'è una multa da 100 milioni di euro, Sallusti non va in carcere e non paga la multa. Capito? Quanto sono bastardi? C'è un nome diverso per dirlo? Forse neppure lo sanno che stanno discutendo di questo, perché non è detto che loro sappiano i principi di diritto. Comunque sta così. E allora che cos'è? C'è la preoccupazione. La preoccupazione della Federazione Stampa, che è il sindacato dei giornalisti, che dice, virgolette, le sanzioni fino a 100.000 euro, ma no, sono un'esagerazione. No? 100.000 euro per diffamazione non è un'esagerazione, cosa vuol dire? Io chiederei molto di più in sede civile, ma cosa vuol dire? Dipende da che diffamazione, ma comunque. Rappresenterebbero un concreto rischio di chiusura per molte vie voci medio piccole e legittimerebbero inaccettabili interferenze degli editori in redazione, dice la Federazione Nazionale. E ancora, l'obbligo di rettifica è certo da rafforzare, ma dovrebbe allora essere considerato motivo di esclusione della procedibilità. Allora dicono, io dico che tu sei figlio bla 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 e che tua mamma è stata vista bla 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 bla. Tu dici no, perché mia mamma è morta, e allora io ti dico, scusa, rettifico. È così che funziona il mondo. Questo è per la libertà di stampa. Ovviamente io gli farei una causa civile da un fantastiglione di euro. Ma loro dicono no, perché allora il giornale deve chiudere. Bene, chiude, perché io devo perdere la faccia e non il giornale chiude? Libertà di stampa, dignità personale, facciamo un braccio di ferro. È un chiaro scontro tra diritti, da cui bisogna uscire con un bilanciamento, come studieremo più avanti, dei diritti. Ma il bilanciamento deve avere un regime di razionalità e proporzionalità. Non mi puoi dire il direttore non va in carcere, al massimo paga una multina e poi ti dà un trafiletto e dice è vero, la mamma di Bini è morta e quindi non batteva i viali. Carini, mia mamma sarà contenta. Cioè, si sono bevuti il cervello. L'eliminazione del carcere non diventi un pretesto per misure vendicative che scoraggiano il giornalismo più incisivo e incentivano l'ossequio ai poteri. Ai ai ai. E cosa poi aggiunge? Bisogna abbassare le sanzioni, dice il senatore Vincenzo Vita, PD, opporsi all'emendamento anti-Gabanelli, che rende nulle le clausole contrattuali che coprono il giornalista da azioni civili risarcitorie. E qua incominciamo a capire, perché ovviamente c'è la legge Sallusti e l'emendamento anti-Gabanelli. Che cos'è l'emendamento anti-Gabanelli? La Gabanelli ha fatto sottoscrivere alla RAI una clausola contrattuale, che è normale nel giornalismo, per cui la RAI dice mi assumo il rischio delle cose che tu dici. Il direttore esercita un controllo e il giornale si assume il rischio, per cui se la Gabanelli fosse condannata, cosa che non mi risulta sia mai stata, per diffamazione, ha le spalle coperte dalla RAI, non ci mette fuori i soldi. di tasca sua. E voi capite che qua si gioca una bella partita su responsabilità dei giornali e libertà di informazione. L'emendamento anti-Gabanelli non a caso si chiama così, perché è l'unica trasmissione della televisione che fa giornalismo d'indagine. Lei, Iacono e pochi altri, forse nessun altro. E quindi è esposta, perché quando tira fuori la cosa puzzolente dai vari casi italiani, naturalmente si espone a accuse di diffamazione. E vedete che qua c'è il problema in pieno del rapporto necessariamente bilanciato tra la tutela dell'onorabilità delle persone e la libertà di stampa, che è un rapporto delicato. Ma in Italia non si va per rapporti delicati, si va con la norma anti-Sallusti, che è uno che dovrebbe stare dietro le sbarre, ma a lungo, e la norma anti-Gabanelli, che è una che dà fastidio perché ha fatto scoppiare un sacco di scandali e così via. Non è una bella pagina, è una pagina molto difficile e non mi pare che stia andando molto bene avanti. Ripeto, è una pagina difficile, in tutti i paesi è una pagina difficile. Tutti i paesi, e il problema di contemporare la libertà di stampa, che è il pilastro della democrazia, con la dignità personale, che è il pilastro della persona umana, è un grosso problema. Prescrizione: Severino avvia la riforma, confronto con magistrati e avvocati. Padre Severino è intenzionato a dare una soluzione equilibrata al problema della prescrizione. Accendo il computer solo per avere l'ora esatta. Nuove norme che riescono a contemperare lo stop alla prescrizione e il diritto dei cittadini a essere giudicati e non perdere un quarto della loro vita in attesa di una sentenza. E questo è il primo pezzo della notizia. Che cos'è la prescrizione? Più o meno forse lo sapete. Tutti i reati si prescrivono, salvo l'omicidio. E si prescrivono dopo tot tempo. Se io ho rubato la merenda al mio compagno di banco elementare, non è che qualcuno ti dà fuori il caso oggi mi condanna per furto con destrezze, no? Spero di no. Perché? Perché è prescritto. Allora, i termini della prescrizione sono termini stabiliti dalla legge e sono termini legati alla gravità del reato. Negli ultimi 20 anni i termini di prescrizione sono stati tagliati. Perché? Perché c'era qualcuno che aveva molti procedimenti penali che dovevano andare prescritti. E quindi sono fatti leggi ad personam per accorciare la prescrizione. Uno dice, bene, questa è garanzia della libertà, noi tutti abbiamo dei tempi certi. No, perché come è costruita la prescrizione in Italia, è facilissimo, con una pura azione dell'avvocato di difesa, fare in modo che la prescrizione interrompa il giudizio. Per cui ci sono giudizi che durano degli anni e poi si prescrivono, si è perso solo tempo. È una cosa molto complicata che studierete al diritto penale, al diritto a procedura penale. Il vero dramma italiano è la lunghezza dei processi, notoriamente. Ed è vero che c'è gente che ha una sentenza dopo 25 anni. C'è una cosa allucinante, eh? Stare degli anni e degli anni e degli anni con un carico pendente ti rovina la vita, anche perché avendo un carico pendente tu non sei completamente libero di affrontare il mondo, perché non sei incensurato, totalmente incensurato, non c'hai condanne, ma c'è un carico pendente. E siccome il carico continua a pendere per degli anni, voi capite che non è un bel vivere, e tra l'altro ti crea anche dei grossi problemi nei rapporti di lavoro, oltre che nei rapporti, problemi di equilibrio personale. Che cosa si è fatto? Invece di operare nel senso di cercare di ridurre i tempi del processo, che in Italia sono schifosamente lunghi, si è lavorato nel senso di dire, bene, se il giudice non riesce a fare una decisione entro tot mesi, si prescrive. Che è una follia, come dire, tu c'hai cancro? Benissimo. Siccome non siamo in grado di garantirti la cura, allora facciamo che dopo 6 mesi tu sei fuori dall'assistenza sanitaria, muori. Non è completamente sbagliato come concetto, lo capirebbe chiunque, anche perché la giustizia è lenta non a causa dei magistrati che non lavorano, ma a causa di tutti i problemi che vi ho spiegato finora, per esempio sulla complessità delle leggi. La legge di stabilità, di cui ho letto alcuni stralci, è un problema. Se deve essere applicata da un giudice, è un problema del giudice. Ogni volta che il legislatore decide di, in segno di severità, metteremo in prigione Giovanardi, legge Fini Giovanardi, tutti coloro che detengono tot milligrammi di fumo di hashish, perché tutte le droghe sono uguali, significa che il 40% di quelli che entrano in carcere sono per questo reato. E le carceri scoppiano e devono essere processati e devono avere un giudizio. Se uno straniero senza il permesso è reato e va processato. E ci sono dei reati di questo tipo, no? Che ovviamente intasano le aule, sono dei reati anche minimi, per cui, per i quali è garantito 3 gradi di giudizio. Tu vai davanti al giudice primo grado, poi appelli la sentenza, vai in appello e poi vai in Cassazione. Tutto è tranquillo. Sono una buona parte dei giudizi che vanno per 3 gradi di giudizio. Ed è da stupirsi che la prescrizione cada a un certo punto? No. Ma siamo anche uno dei pochi paesi, forse l'unico paese del mondo, che consente tanta facilità di impugnazione dei provvedimenti. Che ovviamente è anche un motivo per cui i giudici di primo grado viaggiano abbastanza sereni, tanto la loro sentenza, anche se è sballata, comunque può essere corretta in appello, per cui chi se ne frega. È un sistema. La quantità di avvocati che abbiamo, complimenti anzi aspiranti, è parte del problema. Il modo con cui si parcella l'avvocato, a pezzo. Ti chiedo un anticipo, fondo spese, 2.000 euro, poi facciamo una lettera di diffida, 500 euro, poi lui non risponde, allora facciamo una seconda diffida, e così avanti, ogni pezzo viene pagato a parte. L'avvocato va in Cassazione, per qualsiasi cosa. Poi magari lascia le robe là, non le segue, le fa scadere, va in prescrizione. Andare in prescrizione è fare un favore al cliente, per cui tu comunque devi portare avanti il processo. Più porti avanti il processo, più è probabile che il processo finisca in prescrizione e più tu riesci a parcellare. È un meccanismo perverso. Non è che io sono un genio che capisce queste cose, le sanno tutti queste cose, no? Tutte. Però il problema è che dove incidi? Adesso la Severino sta dicendo rivediamo le cose sulla prescrizione. Certo, sarebbe da rivedere i meccanismi della prescrizione, perché una cosa è se io vengo accusato di un reato il 1 gennaio 2000, vorrei avere una sentenza, diciamo, entro il 2003, 2004. Certo, ma se io faccio di tutto per ostacolare la sentenza, è incredibile che la prescrizione continui a decorrere, no? Non prendo tutte le possibilità per prolungare al massimo il giudizio. L'unico paese nel mondo che ha una prescrizione del genere. Per esempio, l'analoga figura nel diritto civile non funziona così, perché io interrompo la prescrizione. No? Ci sono degli atti interruttivi della prescrizione, tipico delle cause che una volta si faceva nella montagna quando era ancora abitata. No? Il contadino che occupa il fienile della casa vicino disabitata, dopo 10 anni diventa suo per uso capione. Ma se tu sei proprietario, basta che gli mandi una regolina, una letterina e interrompi la prescrizione. Cioè, il passaggio del tempo è sempre, ha un valore giuridico, il passaggio del tempo, sempre. Però il passaggio del tempo ha un valore giuridico se tu non sei responsabile del passaggio del tempo. Se no si riflette contro di te. Ma questo non accade in Italia, chissà perché. Nella stessa sede, non mi interessa quale sede, Filippo Patroni Griffi, sempre il ministro delle funzioni pubbliche, spiega però che dalla legge di stabilità potrebbe saltare la norma sul commissario anticorruzione. Gianfranco Fini potrebbe dichiararla estranea alla materia e non ammetterla al voto. Non è una grande notizia, ma è la cosa che vi spiegavo ieri. Avevo promesso di non parlare più di legge di stabilità. E cioè, stiamo discutendo della legge di stabilità. Come sempre il governo approfitta della corriera che passa per metterci dentro un sacco di norme che non c'entrano niente. Questa norma è una norma che era stata stralciata dalla legge anticorruzione, dicendo la facciamo dopo, e la fanno con la legge stabilità. Nominare, prevedere la nomina di un commissario, per commissario straordinario per l'anticorruzione. Che c'entra con la manovra di stabilità? Niente. E quindi c'è il rischio che il Presidente della Camera, facendo il suo dovere, perché sarebbe il suo dovere di farlo, dica questa norma non c'entra con la legge stabilità, va espulsa. Perché lo deve fare? Perché dovrebbe proteggere i poteri della Camera, e i poteri della Camera sono legiferare consapevolmente. E se tu mi inzeppi la legge di stabilità di mille cose che non c'entrano con la finanza, mi impedisce il Parlamento di discuterle seriamente. Vedete che le cose si tengono. Fatti gravi allarme sociale, vabbè, questo non ci interessa, andiamo avanti, perché c'ho alcune notizie carine invece da commentare. Questa non è carina: manovra IRPEF tutta da rifare, la Repubblica, più detrazione alle famiglie, Monti accetta l'invito dei partiti. Commento: si va verso l'eliminazione dell'intero pacchetto IRPEF dal disegno di legge di stabilità che oggi debutta in commissione bilancio. Il 15 ottobre l'ha presentato, perché è prevista la legge, adesso siamo il 23 ottobre, va in commissione, e già andando in commissione si sa che un pezzo di questo decreto, che era quello che è stato sbandierato di più, e cioè la manovra che è sull'IRPEF, sparisce. Secondo indiscrezioni emerse dopo il vertice Monti-Casini, caspita che vertice, il Presidente del Consiglio non sarebbe contrario alla modifica del pacchetto IRPEF. Il responsabile economico dell'UDC, Galletti, che ha partecipato all'incontro, parla di eliminazione dell'intervento sulle quote IRPEF. Fassina, responsabile economico del PD, ha detto ieri che bisogna cancellare l'intervento IRPEF. Il ministro Grilli, si chiama Grilli, sì, ha detto la manovra riduce le tasse e non le aumenta, comunque si può fare purché restino fissi i saldi, cioè purché voi non mi sfondiate il bilancio, si può anche togliere questa partita e metterla da un'altra parte, ma i saldi finali, cioè quanto entra, quanto esce, quanto è l'indebitamento e queste cose che vi avevo illustrate, deve restare fermo. Incomincia una lunga partita e vedrete che alla fine di questa partita il governo farà un maxi emendamento con voto di fiducia. Maxi emendamento col voto di fiducia alla vigilia delle elezioni è un salto nel buio. I partiti stanno facendo campagna elettorale già adesso, non si sa come si voterà, però poi vediamo che c'è una notizia, una non notizia, ma e tutti i partiti si stanno sfilando dall'agenda Monti cosiddetto, cioè dalla legge di stabilità disegnata da Monti, e i casi sono due: o Monti mette la fiducia e i partiti dicono meglio non far cadere il governo perché ci prendiamo una brutta responsabilità, oppure dicono facciamo cadere il governo, così possiamo dire noi non abbiamo voluto queste misure che hanno affamato l'Italia, e vanno alle elezioni con il sorriso sulle labbra, ma con il governo crollato, con tutte le reazioni delle agenzie di rating, il Fondo Mondiale, la BBC, la BBE, la Banca Europea e così via, la BCE. State pur sicuri che la finanziaria sarà approvata entro il 31 dicembre, sia che il governo Monti si dimetta, sia che il governo Monti non si dimette, perché è un must approvare la finanziaria, nessuno si prenderebbe la responsabilità di chiudere, di non far fallire il bilancio dello Stato, perché tra l'altro non ci sarebbero i soldi per fare le elezioni, per cui non sarebbe tanto opportuno. Però questa è una partita politica molto delicata e penso che Monti sia molto consapevole di quanto sia delicata. I grillini, dobbiamo rimettere il mandato ai cittadini ogni 6 mesi. Citazione. Per essere candidati alle prossime elezioni regionali siciliane, abbiamo superato una selezione e poi firmato il documento. Ormai ci si candida per concorso, carina. Il documento La voce del movimento, impegnandoci a rimettere ogni 6 mesi il nostro mandato in assemblea con i cittadini. Lo afferma Giannina Ciancio, che corre in Sicilia per il Movimento 5 Stelle. Il documento, interpretato come possibili dimissioni in bianco, ha scatenato le proteste. Questa è una cosa molto delicata e interessante. L'istituto delle dimissioni in bianco non l'hanno inventato i grillini, è un istituto presente in molti partiti di estrema sinistra per tradizione. Cioè, esiste una democrazia rappresentativa, la democrazia rappresentativa si basa sul divieto del mandato imperativo, già vi ho somministrato questa nozione, cioè i deputati non rappresentano i loro elettori, non sono legati da un mandato nei confronti dei loro elettori, ma rappresentano l'intera nazione. Questo è un principio liberale che è stato enunciato dopo la Rivoluzione francese, perché prima non era così. Prima, quando Sua Maestà convocava, si parla della Francia, gli stati generali, la gente nei villaggi mandava un loro rappresentante con il cahier de doléances, mi ricordo che ve l'ho già detto, cioè le richieste e le risposte da dare a Sua Maestà, ma questi rappresentanti erano legati da un vincolo di mandato. Il vincolo di mandato è una figura del diritto civile, rappresentanza con mandato. Io ti nomino mio rappresentante, ti do una procura per vendere la macchina e tu agisci trasferendo i risultati del tuo contratto, del tuo negozio nella mia sfera giuridica. Ma io ti do un mandato vincolante, nel senso che ti dico puoi vendere la macchina a queste condizioni e non altre. E questo era il sistema del mandato della rappresentanza. Io villaggio, ormai sono diventato un villaggio, pieno di mosche, e mando il mio rappresentante a Parigi con un mandato, dicendo le cose che deve chiedere, le cose che deve fare. Se Sua Maestà si inventa una cosa diversa, che è fuori dal mandato, il rappresentante deve tornare al villaggio ad referendum. Il referendum nasce da questo, cioè a riferire e farsi integrare del mandato. Con la Rivoluzione francese, con il superamento della rappresentanza per stati, col giuramento della pallacorda, il mandato sparisce e i rappresentanti sono eletti in rappresentanza della nazione, e questa è rimasta nella nostra Costituzione, divieto di mandato imperativo. I deputati e i senatori rappresentano l'intera nazione. Allora, che cosa succede? Succede che se io, partito, candido i miei candidati alle elezioni e li faccio firmare le dimissioni in bianco, posso far valere quelle dimissioni in bianco in qualsiasi momento e quindi li vincolo a un mandato di partito. Il deputato che esce da un partito finisce nel gruppo misto, ma mica deve dimettersi, figuriamoci, in Italia non ci si dimette mai. Esce da un partito, magari appoggia il governo, mentre il partito era d'opposizione, siamo pieni di una storia del genere. Il ministro Tremonti, la prima volta che è stato ministro di Berlusconi, è arrivato in Parlamento con i voti del centro-sinistra. No. Una piccola svolta, e si cade nel cavallo, tutti cadono nel cavallo. Qualcuno scrive anche le lettere, ma invece altri semplicemente votano. Allora, il problema è che il deputato, siccome rappresenta la nazione e non è legato da vincolo di mandato, non si deve dimettere se cambia gruppo partitico, gruppo parlamentare. Con questo sistema il suo partito fa valere le dimissioni in bianco, costruendo di conseguenza un mandato imperativo in qualche modo. Però questo sistema non è un sistema apertamente in questo senso, si dice che potrebbe essere interpretato come divisione bianca, ma è una cosa diversa, molto originale, e cioè che ogni 6 mesi il candidato va a un'assemblea con i cittadini, e rimette il suo mandato dicendo: io metto qua il mio mandato, affronto l'assemblea, discutiamo se ho fatto bene o ho fatto male, se l'assemblea mi dice che ho fatto male, questo è il mio mandato e mi dimetto. Io questo film non l'ho mai visto, mai visto. Film così non esistono, può essere che sia un film nuovo della nuova cinematografia italiana, ma questo io non l'ho mai visto, anche perché l'assemblea dei cittadini chi è? Da chi è formata? Quali sono i termini con cui si costruisce un'assemblea di cittadini che possono essere i miei elettori, possono essere altri? Voi capite che questi sono fenomeni di assemblearismo, di apparente democrazia. La democrazia, che ne pensi Renzi, è fatta di regole, come il mercato. Ci sono due cose fatte di regole, sono il mercato e la democrazia. Senza regole non c'è mercato, senza regole non c'è democrazia. Per cui se questa cosa deve funzionare, ci deve essere un pacchetto di regole che dice chi indice l'assemblea, qual è l'ordine del giorno, chi ne fa parte e come si vota. Dopodiché resta il problema del mandato imperativo, ma nessuno può impedire a una persona di sentirsi solo e non gradito di dimettersi. Beata loro. Io sono sempre favorevole alla dimissione come sono favorevole al suicidio. È un bellissimo modo di andarsene fuori le scatole e smettere di impezzare la gente. Ma questo deve essere retto da regole, non può essere fatto da un'assemblea casuale, da queste cose molto populistiche. Io non ci credo e finché non vedo continuo a non crederci. Ci avviciniamo al clou, che non è questo. Legge elettorale, paralisi al Senato, Cavaliere e PD ripuntano sul Porcellum. Oh, avevo previsto giusto. Cosa ci dice l'articolo sempre di Repubblica? Per i Democrats si può essere così fetenti. Democrats. Perché è difficile dire democratici o semplicemente PD, Democrats, che tra l'altro è una violazione delle regole della lingua italiana, perché quando uno nella lingua italiana usa una parola straniera non la declina, non è che uno parla degli standards, no? Parla degli standard, non diventa plurale, perché sennò diventa molto complicato declinare le parole con i verbi, eccetera. E costui invece che si chiama solo le sigle CL, brutta sigla, e decide di chiamare democratici Democrats. Complimenti. Per i Democrats, sondaggi alla mano, quel monstrum elettorale che garantisce un premio fino al 55% alla coalizione vincente può anche fare comodo. L'asse con Vendola, sempre che Bersani vinca le primarie, potrebbe sbancare senza bisogno di un'alleanza forzata coi centristi di Casini. E uno dice, vabbè, questo l'avevo previsto perfino io che capisco poco niente delle vicende italiane. Ma Berlusconi? Ma Berlusconi e i suoi, che vantaggio ne avrebbero? Eppure ci sarebbe, astando, bella questa, italianamente bello, astando. Ve lo consiglio, scrivetelo, astando, al quadro che Denis Verdini continua a tratteggiare al Cavaliere. Alla Camera la partita sarebbe persa, è vero, ma al Senato il Porcellum avrebbe l'effetto di un tritacarne, creando la frammentazione più caotica. L'ideale è per spianare la strada a un nuovo governissimo guidato possibilmente da Mario Monti. La politica italiana in diretta, cari ragazzi, è così che funziona. Vi ho spiegato che c'è questo sistema del premio di maggioranza che alla Camera premia schifosamente chi ha un voto più degli altri, li porta al 55%, per cui tu puoi avere 13,1, il tuo concorrente c'è il 13% dei voti, ma arrivi al 55% dei seggi, sfruttando il listino cosiddetto, che è una lista fatta dal presidente candidato, per cui questi qua sono eletti automaticamente. Ma il Senato, siccome il premio di maggioranza scatta regione per regione, a prenderci, chi vincerà in Molise e chi vincerà in Liguria e chi vincerà in Sicilia? E questo è un punto di domanda, alla cui fine ci può essere la situazione che si è trovato di fronte Prodi, secondo governo 2006, quella che vi ho già descritto, cioè il governo sorretto dai voti di un vaqueros della Pampa, argentino, e della Montalcini, che cercava sempre di infilare la cabina per votare e non sempre ce la faceva. Quel sistema, il Porcellum, è stato scientemente studiato perché i tecnici hanno dibattuto nei 2 o 3 mesi che ci sono stati dicendo non lo fate perché la paralisi, è stato scientemente studiato per paralizzare il Senato, ha avuto un risultato sciente, ha fatto fuori il governo Prodi e adesso viene mantenuto in vita dicendo perdiamo le elezioni ma voi non governate. Bello? Democrazia italiana anche questa. E arriviamo alla notizia del giorno. 6 anni agli scienziati per il terremoto. Non so se l'avete sentito, non si parla di altro. E all'Aquila c'è stata una condanna di tutti i membri dell'organo tecnico, della Commissione Grandi Rischi, perché non aveva previsto il terremoto, così ci è venduta la notizia. Giustamente in uno dei giorni, il titolo era del Corriere della Sera, giustamente c'è da qualche parte, oddio l'ho perso, no è qui, Stefano Rodotà, che dice è buona norma di fronte a sentenze di particolare rilevanza ricordare che un giudizio adeguato esige la lettura della motivazione. Tacere quindi fino a quando queste saranno conosciute? Ma la pesante condanna ai componenti della Commissione, Grandi Rischi, solleva troppi interrogativi. Allora, Stefano Rodotà dice una cosa che chiunque giurista dice. Prima di parlare di una sentenza devi leggere le motivazioni. Non puoi parlare di una sentenza in base alla cronaca dei giornalisti, perché i giornalisti non sanno, ma non sanno non solo perché non sanno, non sono dei giuristi generalmente, ma non sanno per semplice motivo che non possono sapere perché c'è una condanna finché non c'è la motivazione della sentenza. C'è solo il dispositivo, condannato 6 anni, perché? Aspetta che pubblico la motivazione. Perché nella motivazione è che si capisce come si è collegata una responsabilità che deve essere soggettiva e deve essere una responsabilità personale, penale, a un certo comportamento. E quindi si capisce anche quali prove, quali elementi di prove sono stati assunti. E invece i giornali, tutti, compresi i telegiornali, eccetera, starnazzano la stessa notizia, che era quella del Corriere. 6 anni agli scienziati per il terremoto. All'Aquila informazioni inesatte, esperti sotto shock, avremo paura di parlare. I 7 membri dei Grandi Rischi condannati per omicidio colposo. Boschi, che è uno di loro, avvilito e disperato. Sergio Rizzo, che non è un cretino, insieme all'altro ha scritto il famoso libro sulla casta, scrive un articolo che secondo me è da stigmatizzare perché è un articolo che non doveva scrivere. Prima pagina. Abbiamo capito perché la Commissione Grandi Rischi si chiama così. I grandi rischi sono quelli che corrono i suoi componenti, come si deduce dalla sentenza che li ha condannati a 6 anni di prigione per non aver previsto il devastante terremoto dell'Abruzzo. Qui non è in discussione il merito della decisione dei giudici, a proposito della quale va comunque ricordato che non esiste alcun precedente a livello mondiale. No, vero. Ma le conseguenze di una tanto singolare interpretazione del concetto di giustizia non possono essere taciute. La più immediata è la delegittimazione della stessa Commissione Grandi Rischi, che stando a quella sentenza sarebbe formata da incompetenti assoluti. La più evidente è invece lo sconcerto planetario suscitato dalla notizia che in Italia esperti considerati responsabili della mancata previsione di un terremoto, a differenza dei loro colleghi giapponesi o americani, sono condannati. Il mondo reagisce giustamente perché dà credito a questo tipo di notizie, che sono delle notizie sballate, semplicemente sballate. Perché sono notizie sballate? Ripeto, stiamo parlando senza leggere le motivazioni, ma chi ha seguito il caso con un po' più di competenze non dà adito a queste notizie, riprese dalla rivista New Scientist, che si scaglia contro il sistema italiano, che pretende e dice il ruolo dei consulenti scientifici va separato da quello dei decisori politici. Certo, è quello che non è successo all'Aquila. Non ho trovato un giornale, ne ho letti quattro oggi, suscitando in me delle movimenti gastrici parastaltici poco gradevoli, e dopodiché, non contento, ho detto andiamo a vedere cosa dicono i cattivi, e sono andato a vedere il Fatto Quotidiano, perché avevo subodorato che il Fatto Quotidiano, per una volta tanto, riporta i dati, tra cui anche la intercettazione di Bertolaso. Bertolaso, ve lo ricordate voi, siete troppo giovani, era sempre con tutta Italia che scendeva l'elicottero, montava l'elicottero, lui faceva tutto in Italia. La protezione civile, che era diventato un braccio armato del governo, a cui veniva affidato, oltre a queste cose, queste sciagure, sti morti, però i rifiuti a Napoli, l'incontro G8 che doveva essere la Maddalena, poi è stato trasferito all'Aquila, che so io, le universiadi, tutte queste celebrazioni, no? Anche le feste dei santi ormai, ma non sto mica scherzando, erano gestite dalla protezione civile con norme in deroga, per cui è diventato un potere nello Stato. La protezione civile aveva contattato questo organo, che è un organo tecnico, composto dai migliori sismologi. Ma il problema non è che qualcuno li sta processando perché loro non hanno previsto il terremoto, perché lo sanno anche i cretini che i terremoti non sono previsti, prevedibili. Non c'è bisogno di dire una cosa del genere. Bisogna essere scemi per pensare che un giudice condanni un tecnico perché non ha previsto i terremoti. Allora, siamo così scarsamente fiduciosi nei confronti della competenza dei tribunali da pensare che un giudice faccia uno sbaglio del genere? A parte che è una condanna di primo grado, che vuol dire che verrà appellata, e se è una sentenza sbagliata, come può essere benissimo, verrà cassata in appello. Viene confermata in appello, andranno in Cassazione e hanno il terzo grado di giudizio. Non glielo toglie nessuno. Questo è il bello della giurisprudenza. Le leggi, il Parlamento le vomita e noi ci vengono applicate. Le sentenze sono impugnabili, e quindi c'è questo sistema di creazione di un consenso ragionevole intorno alla decisione di un giudice, che è la nostra garanzia. Questa sentenza sarà studiata, sarà passata metro per metro, motivazione per motivazione, eccetera, su tutte le riviste scientifiche. Ci sarà un grande dibattito, perché è una sentenza che è innovativa, come è stata innovativa la sentenza sulla Krupp di Torino, che è stata un'altra sentenza che ha fatto scandalo, omicidio doloso per l'incidente in fabbrica. Però sono sentenze che probabilmente hanno degli elementi che lasciano anche perplesso. Io non lo so, perché non ho letto le motivazioni, come nessuno aveva letto le motivazioni. Però il problema è riuscire a capire il caso. Il caso nasce da una conversazione del 30 marzo, il giorno prima della riunione della commissione, in cui il capo della protezione civile definiva la convocazione degli esperti un'operazione mediatica, e che la riunione era stata convocata perché vogliamo tranquillizzare la gente. Andate nel sito Il Fatto Quotidiano e sentite la voce di Bertolaso, che parla con la dirigente della Regione Abruzzo, gli sta dicendo che cosa fare, dicendo questi stupidi che rompono le scatole con un linguaggio, perché c'era stato un sismologo che aveva detto io sento puzza di terremoto. Ce l'aveva presa, se non ci fosse stato il terremoto aveva ragione la commissione e lui aveva torto, ma nessuno sta dicendo che la commissione ha sbagliato a dire i terremoti non sono prevedibili. Il problema è che la commissione è stata convocata per dare una copertura a quello che Bertolaso aveva già dichiarato, e la riunione è durata 45 minuti, 45 minuti di riunione tecnica, e in questi 45 minuti non c'è stato neanche un verbale. Il verbale l'hanno fatto dopo la riunione, dopo che è scoppiato lo scandalo e dopo che la procura ha aperto il fascicolo. Questi sono i punti, capito? Non è che sia qualcuno viene a dirmi ti condanno perché hai fatto un esame irregolare, perché io sono sovrano del mio esame. Faccio un verbale del mio esame E quello è la dimostrazione che ho fatto un esame. Ma se io l'esame lo faccio una settimana dopo e ci metto dentro delle cose che non corrispondevano e il mio esame è durato un minuto e mezzo, non è che qualcuno entra nella mia discrezionalità e va a colpire la mia libertà di docente, che costituzionalmente è tutelata e io ne approfitto. Chiaro? È logico. Cioè, una cosa è il contenuto. Nessuno poteva dire siete colpevoli di non aver previsto, perché questo è una stupidaggine. Ma quello che invece è il problema non è che non hanno previsto, ma è che hanno preso la cosa alla leggera e si sono piegati a dare una copertura mediatica a quello che Bertolaso aveva già deciso. Che è una cosa diversa. È vero, è falso? Non lo so. Però vedete come c'è un scostamento tra quello che è la notizia ufficiale che sta facendo il giro del mondo e ci sta riempiendo di guano, naturalmente, perché l'Italia è immediatamente avvicinabile al guano, per la nostra anche storia recente, e dicono, oh, guarda gli italiani, c'è il governo Monti, ma vedi, poi gli italiani vengono fuori con queste sentenze. Ma questi giornalisti, a me non ne frega niente l'opinione che hanno gli altri dell'Italia, figuriamoci, parte quella calcistica, ma questi giornalisti stanno divulgando delle notizie che sono false, stanno deviando l'attenzione dei lettori, che deve essere preoccupata, perché questa sentenza probabilmente è anche presa con le pinze. C'è a un certo punto il PM il quadro accusatorio non si rimprovera, si cita tra virgolette, il quadro accusatorio sarà qualcosa del PM, non si rimprovera ovviamente l'assenza di virtù profetiche, ma più concretamente una carente valutazione dell'indicatore di rischio e un'errata informazione. Questo è il capo di imputazione, non aver previsto il terremoto. Dice poi la pubblica accusa ha tirato fuori il documento della commissione d'inchiesta del Parlamento americano per dimostrare come ci possa essere un difetto di prevenzione e previsione di un rischio, e quindi gli stessi americani, con una frase scritta che se avesse parlato PM detto in precedenza avrei usato anch'io, sembra far parte della stessa mia requisitoria. Il rapporto USA dà piena cittadinanza quindi al concetto di difetto di analisi del rischio. Era l'uragano Caterina in Louisiana. C'è stato un processo penale in America, nessuno ha gridato lo scandalo, perché il problema non era tu dovevi prevedere che era rischioso, ma tu dovevi come organismo tecnico fare accurate indagini e valutare concretamente il rischio, non fare un documento giusto per poter far dire a Bertolaso ho convocato i migliori sismologhi che mi hanno detto che non c'è nessun rischio. Quello è il problema. Vi sembrerà una differenza millimetrica? Non è tanto millimetrica, non è tanto millimetrica, perché questi signori sono nominati in un organismo tecnico, sono retribuiti per stare in questo organismo tecnico, quando viene posto loro un quesito devono trattarlo come un quesito importante che è necessaria istruttoria. Dibattito di 45 minuti non mi sembra una grande istruzione, anche perché all'inizio c'erano dei dati sismografici, dei dati chimici, una serie di indicatori che potevano far pensare, tanto è vero che qualcuno l'aveva previsto. Loro potevano dire, non abbiamo elementi certi per dire che c'è un rischio particolare, benissimo, ma lo dovevano dire basandosi sui dati e argomentando sui dati, non semplicemente per fare l'operazione mediatica che aveva Bertolaso in mente. Mia raccomandazione a tutti voi è: diffidate dalle cose che la stampa propugna quasi ogni giorno sulle decisioni dei giudici. È una brutta pagina questa che ormai si è imposta in Italia. Io nessun interesse a difendere i giudici e sicuramente non sono affetto da spirito di casta, mi è un po', come dire, poco congeniale, ma il fatto è che in questo paese i giornali tengono l'agenda politica E la nostra agenda politica è stata per tutti questi anni tormentata dalle notizie sulle sentenze. Andreotti scagionato. Andreotti non è stato mai scagionato. No? È la notizia gonfiata dai giornali in una direzione, falsificando i dati, molte volte falsificando i dati, o portando notizie che sono notizie talvolta, come questa che vi riportavo, tecnicamente infondate, sono sbagliate tecnicamente. Purtroppo il diritto c'ha una sua tecnicità, non è che il diritto chiunque può parlarne perché ha diritto di parlarne. Se dobbiamo parlare di un esperimento di fisica nucleare, ognuno di noi può parlarne liberamente, sì, ma dice le stupidaggini. Non è che il diritto sia una cosa così banale come imparerete in questi 5 anni di duro lavoro, no? In cui diventerete giuristi in erba, dopodiché vi farete 2 anni di tirocinio, parlando quasi niente, un esame di Stato, poi finalmente sarete giuristi di erba non primo taglio ma secondo taglio, e a questo punto, dopo 10 anni di duro lavoro professionale, capirete qualcosa di diritto, non prima. Ma è così. Ma è così in tutte le professioni, Non è che uno nasce imparato, no? Solo che per fare il fisico, questo tutti lo rispettano e lo accettano, perché parlano matematica. Per fare diritto no, perché si parla comunque un linguaggio quasi normale. Non è così. E la cosa grave è che la notizia sul giornale del processo del Dutri, del processo a Previti, del processo Rubi e così via, sono notizie qualche volta artatamente, nei casi migliori per non dolo, non per dolo, ma per colpa grave di ignoranza, esiste anche la colpa grave, cioè la negligenza, sono date male, vengono recepite e sbattute in prima pagina, dopodiché il giornalista rincorre il deputato che con le sue gambette sale alla Camera e dice: deputato, deputato, che cosa dice di queste notizie? Deputato lascia una dichiarazione senza sapere neanche di che cosa parla, qualcuno risponde alla sua dichiarazione, c'è l'interpellanza, c'è il dibattito, c'è la minacciata crisi di governo, tutto nasce da notizie non digerite e non capite. È una cosa veramente impressionante. Questo riguarda anche molto spesso le sentenze della Corte Costituzionale o le sentenze della Cassazione. La mattina, sapete del giornale radio, almeno una volta al mese c'è la Cassazione ha detto delle cose e giù a ridere, no? Perché la Cassazione ha detto delle cose. Non ha detto delle cose così spiritose, magari la Cassazione dicesse delle cose spiritose, e che magari la Cassazione ha corretto un suo precedente per un caso specifico. Chi non capisce la struttura di questo ragionamento dovrebbe stare zitto, e invece purtroppo scrive sul giornale con le conseguenze di deviare l'attenzione dai problemi. Bene, finita la predica.